In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rock is Dead. F.T. Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
Sigla!
Up in Manhattan, sliding Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. There were two more friends of mine.
Amici, bentornati, nuova puntata di Rock is Dead. Io sono F.T. Sandman e al mio fianco, immancabile come non lo so, come le guerre che ahimè sembra che ci seguano ovunque andiamo, e Pish Porzioni.
Eccomi, dite no alla guerra e dite sì alla musica, anche perché oggi ne lanciamo un po' di bella, andiamo un po' sui classici.
Oggi possiamo dire che dedichiamo la puntata a uno dei miti di Epish, perché io ricordo un viaggio in macchina proprio insieme ad Epish. Stavamo, se non sbaglio, andando in Toscana seguendo la buona anima di Don Gallo, ahimè, grande mio papà spirituale, che ahimè ci ha lasciato ormai da 9 anni. Stavamo andando a un incontro appunto con Don Andrea Gallo ed Epish per tutto il viaggio mi raccontò la folle vita di questo incredibile musicista. Vi dico solo questo: ha fondato i Pink Floyd. Parliamo di Syd Barrett, Epish.
L'unico e solo. Syd Barrett ho sempre avuto una certa affezione personale, mi è sempre piaciuta tantissimo la sua musica, e poi anche cercare di capirne i testi da adolescente sono stati davvero davvero delle belle esperienze. E Syd Barrett è stato uno dei fondatori, e per il periodo in cui c'è stato dentro è stato anche il maggior compositore dei Pink Floyd. È nato Roger Keith Barrett nel 1946. Barrett è stato un musicista, un chitarrista tra quelli molto sottovalutati, anche perché aveva uno stile parecchio erratico. Cresce nel Cambridge da una famiglia di mezza età con quattro tra fratelli e sorelle, e suo padre era un patologo di una certa fama. E dunque Barrett ha iniziato fin da bambino ad avere un sincero talento artistico. Lui aveva una predilezione per la pittura, una cosa che influenzerà anche la sua seconda passione, che è la scrittura, e poi toccheranno insieme la terza, che è la musica, che arriverà dopo. All'inizio lui...
Si capisce invece la passione per i funghi quando arriva dopo
ancora. Arriva con l'estate dell'amore, proprio grazie alla diffusione della musica di Syd Barrett. Lui, il primo strumento che suona che non fosse un pianoforte era un ukulele, pensate, a 10 anni, e la chitarra arriverà quando sarà già adolescente, anche perché lui cominciava già a vedere nascere la Beatlemania, diciamo, c'era già Elvis nell'aria, e quindi da adolescente fai più colpo sulle ragazze con una chitarra che con un ukulele, diciamo le cose come stanno.
Tra l'altro lui fa Epish, una cosa carina che stiamo riscontrando in ogni artista che andiamo a raccontare, è un altro che amava visceralmente la musica di Buddy Holly, quindi l'occhialuto texano torna sempre nelle nostre puntate.
È verissimo, è stata una delle sue principali influenze, e alle medie incontra quel che ha 11 anni, conosce Roger Waters, che andavano insieme a scuola, non nella stessa classe, ma si conoscevano, e Barrett perde il padre che ha 16 anni e questo lo segna. Hanno poi pubblicato i suoi diari e c'è la pagina del giorno della morte del padre che è completamente bianca, pensate. A un certo punto,
completamente bianca con solo una scritta: poor dad died today, il povero papà è morto oggi, non esatto. Scrive altro, ecco. E molto toccante questa riflessione di Sid.
Esatto, e questo però spinge la madre a buttarlo nelle braccia della musica, dicendogli dai, tirati un po' su, suona con i tuoi amici, e di lì comincia a suonare con Waters. Creano un gruppo chiamato Geoff Mott and the Mottis, e i Motti, sì. E poi piano piano conoscono anche David Gilmour nei primi anni 60, e poi piano piano si cominciano a formare una serie di un gruppo, il nucleo di quelli che poi diventeranno i Pink Floyd. I Pink Floyd, prima di prendere quel nome, avranno tutta una serie di altri nomi, gli Abdabd, The Screaming Abdabd, il T-Set, si facevano chiamare il set da te, e Barrett in parallelo, mentre Waters creava da solo con Mason e Wright, mettevano insieme questo gruppo, e Barrett cominciava a scrivere le sue prime canzoni. Quando poi si uniscono, Barrett suggerisce, siccome c'era già un gruppo chiamato The T-Set, suggerisce di mettere insieme i due nomi di due bluesman che gli piacevano, e il gruppo si prende il nome di Pink Floyd, e da lì non cambierà mai.
Tra l'altro Barrett, nella scrittura dei suoi testi, si ispirava a questo scrittore illustratore inglese, questo tal Edward Lear, un artista ottocentesco, un tipo veramente particolare. Pensate, ebbe un'adolescenza difficile, 20 fratelli, un padre in prigione per debiti, e la vita turbata sin dalla giovinezza dalla malattia, era epilettico ed asmatico, ma presto cominciò a fare disegni e schizzi a carattere zoologico e a commentarli con delle frasi nonsense. Ecco, questo Pish era l'idolo di Syd Barrett,
e dovrebbe essere un po' l'idolo di tutti, diciamolo. Syd Barrett metteva insieme tutte queste influenze che noi abbiamo raccontato finora, le ha messe insieme, ha trovato giusto nel gruppo che stava formando il suo amico Roger Waters, ha trovato il modo giusto per incanalarli. Lui si unisce, che questo gruppo ha cambiato già diversi nomi, non sanno quale scegliere, gli Abdas, Screaming Abdas, i Set, il Set da te. Ma a un certo punto si scopre che esiste già una band nell'underground inglese con quel nome, e allora Barrett suggerisce un nome unendo insieme, facendo una crasi dei nomi dei due bluesman che gli piacevano, e nascono così i Pink Floyd. Barrett riverserà, come abbiamo detto, tutta la sua creatività dentro i Pink Floyd, e comincerà a produrre svariate bellissime canzoni, e è anche di quel periodo l'inizio del suo tango, diciamo, con gli allucinogeni, l'LSD in particolare, che stava nascendo dalla cultura hippie nell'underground. E Barrett, come detto, ce lo andiamo ad ascoltare adesso in una delle sue più belle composizioni, Arnold Lane.
Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him. On the wall hung a tall mirror, distorted view. To know, to know, sort of person. They gave him time, doors, bank, chain gang. He hated, oh, Arnold Lane. It's not the same. Takes two to know, two to know.
Alle dosi pesanti di LSD, Barrett aggiungeva cannabis e qualche sporadica pillola di Mandrax, che era un farmaco che induceva effetti simili alla morfina, soprattutto se assunto con alcol, che nella dieta, nella colazione per i campioni di Barrett, non mancava mai. Ecco. E quindi, insomma, diciamo che Sid, che già era un po' strano come persona nature, con tutte queste sostanze diventa qualcosa di davvero complicato, tant'è che mentre i Pink Floyd si trovano in studio per registrare il loro primo storico LP, The Piper and the Gates of Dawn, Norman Smith, il produttore scelto per accompagnarli, dichiara: mi domando spesso come abbiamo fatto a terminare l'album. Lavorare con Sid era veramente un inferno. Non penso di aver mai lasciato una singola sessione senza una fortissima emicrania. E pif!
Effettivamente, diciamo, dopo la sua introduzione all'LSD, Barrett passa una fase quasi un po' festosa, creativa, se vogliamo. L'album che tu hai citato è scritto quasi interamente da lui. C'è una composizione, no, due composizioni di Wee Waters, nelle quali lui comunque mette le mani. Ed è un disco incredibile, bisogna ammetterlo. Arnold Lane, che abbiamo sentito, era una canzone che parlava di uomini che si vestono da donna, ed era una cosa che all'epoca era completamente inedita. Infatti fece un sacco di scalpore e contribuì al successo, che partì anche nonostante il fatto che fu bandita dalle radio. E poi però Barrett comincia a fare una serie di cose strane, come giustamente dicevi. La prima è quella di cercare di infilarsi in una setta Sikh chiamata Sant Mat, che non è già i Sikh, voglio dire, sono una particolare branca dell'induismo, particolari, sono guerrieri, eccetera. Questa era la versione esoterica dei Sikh, che non ho idea di cosa possa significare, ma viene rifiutato, e questo lui lo prende come là per scrivere tutte le canzoni che poi andranno a comporre The Piper at the Gates of Dawn. E il disco, come dicevi te, è travagliato, e anche perché Barrett cominciava seriamente a perdere la presa sulla realtà. Ci sono racconti di come le persone con cui convivevano gli mettessero l'acido nelle zollette di zucchero tutte le mattine, nel tè, e tutta una serie di racconti su abusi di allucinogeni parecchio pesanti. Non seguite questa strada se volete rimanere con un cervello.
E tra l'altro, all'inizio i suoi compagni di band non capiscono se lui ci sia o ci faccia, nel senso che loro addirittura ipotizzano che possa essere amplificato queste sue incredibili assenze. Cioè, parliamo di uno che in concerto molte volte scordava la chitarra e poi suonava la stessa corda magari per un'ora, o che quando i Pink Floyd vengono invitati alla celebre Top of the Pops, lui subito dice sì, ci andiamo, poi non si presenta, e la sua, a chi gli chiede perché, se non ci andava John Lennon, perché ci dovrei andare io? Ecco, questa era la sua risposta al rifiuto di partecipare a Top of the Pops. Insomma, inizia a diventare particolare, pesante lavorare con lui.
E contemporaneamente, da l'imprinting a tutto il rock psichedelico, gli show con le luci psichedeliche, gli sfondi che si sciolgono, sono una sua idea e sono quelli che li renderanno famosi nell'underground e porteranno da loro la musica psichedelica in avanti. Ma dopo un weekend in cui Barrett svanisce nel 1968, pare che, a detta del tastierista Richard Wright, torni indietro una persona completamente diversa, psicotico, catatonico, frequenti allucinazioni, soffriva anche di sinestesia, quindi come si dice se ascolto l'arancione, ok? Quindi diventava un delirio parlargli, e questo si riflette nella sua musica. Dopo il primo disco Barrett perde completamente la sua predominanza nel gruppo e solo una manciata di canzoni verranno prodotte ancora. Una di queste ce la scontiamo adesso, un agghiacciante quadro di se stesso, di Syd Barrett sa di star perdendo la mente e compone una canzone che si chiama Vegetable Man.
In yellow shoes, I get the blues, so I walk the streets with my plastic feet. With blue velvet trousers makes me feel pink. There's a kind of stink about blue velvet trousers in my paisley shirt. I look a jerk and my turquoise waistcoat is quite out of sight. But oh, oh, my haircut looks so bad. So I change my gear and I find my knee and I cover them up with the latest cut. And my pants and socks are formed in a pot.
Eccoci tornati in onda in questa puntata incredibile di Rock is Dead, dove stiamo cercando di raccontare, di svelare il mistero del diamante pazzo Syd Barrett, con un Epish in forma mondiale, sembra proprio Cristiano Ronaldo nelle sue giornate migliori nel raccontarci Barrett, un artista che per lui è stato veramente nodale. Epish, a questo proposito volevo chiederti una cosa che mi sono chiesto e che se lo sono chiesto un po' tutti gli appassionati, no, di rock degli ultimi 50 anni, ma Syd Barrett, questo suo trasformarsi in un vegetable man, come giustamente ricordavi te, da cosa è stata causata? Cioè c'era un vizio di forma, ecco, chiamiamolo così, nel senso che è una patologia a monte che si sarebbe comunque sviluppata, è stato il consumo di acidi, LSD, come raccontano le leggende del rock. Che cosa è successo a questo ragazzo?
Barrett non è che prima di abusare di allucinogeni avesse mai dato segni di squilibrio mentale, questa è una cosa piuttosto appurata, anche se poteva essere una persona fragile o magari con qualche problema latente, ma è molto probabile che se non avesse fatto a colazione a pane e LSD per parecchio tempo non si sarebbe conciato in quel modo. Ecco, Barrett arriva ad sviluppare davvero una gamma di disturbi preoccupanti, e che poi ne alimentano la leggenda del diamante pazzo, del genio psichedelico e di queste cose, però rivista poi con gli occhi della, diciamo, della medicina moderna, è facile capire che sia stato danneggiato. Barrett perdeva completamente il senso del tempo, non sapeva dove fosse, tendeva a scordare le persone che conosceva, quando, come raccontavi te, a volte suonava con i Pink Floyd, faceva finta di suonare, non c'erano le corde, a volte suonava solo una corda. Oppure c'è l'episodio documentato di Clark Shaw, quando si pare che si fosse messo dei sonniferi, delle capsule sgretolate di sonniferi e di Mandrax nei capelli, con la brillantina gel, il gel con dentro il glitter, e salendo sul palco i fari gli abbiano sciolto tutta questa cosa sulla faccia, creando un effetto da museo degli orrori.
E Richard Wright dei Floyd ha dichiarato: di certo l'acido ha avuto qualcosa a che fare con tutto ciò, ma non sappiamo se sia stato l'acido ad accelerare il processo che avveniva nel suo cervello, oppure se ne sia stata la causa. E David Gilmour, in un'intervista al National Post qualche anno fa, ha fornito una nuova diagnosi, dicendo che Barrett era epilettico ma soffriva solo di crisi parziali. Le luci del palco e le droghe avrebbero provocato le crisi, scambiate per malattia mentale. Ma questo, ripeto, sono solo le tante illazioni dietro un genio.
Esatto, un genio tale che i Pink Floyd cominciano a non sapere più come gestire, ma sulle prime lo decidono di lasciarlo a casa un giorno, andando a suonare: andiamo a prendere Sid? No, lascia stare. Ma non vogliono cacciarlo, vorrebbero tenere, consapevoli del suo stato di fragilità, vorrebbero tenerlo come, anche solo come autore. Ed è vero che negli anni Gilmour, che poi l'ha sostituito, gli ha sempre fatto arrivare i soldi dei diritti delle sue composizioni con una regolarità impressionante. Gilmour l'ha aiutato durante la sua carriera solista, e più di una volta tutti i Pink Floyd hanno espresso pubblicamente il loro rammarico per la vicenda di quest'uomo, perché una volta uscito dai Pink Floyd Barrett purtroppo non è che migliori, anzi arriva addirittura a finire rinchiuso in un manicomio, dopo che dice agli amici: ragazzi, mi vado a fare una vacanza, e la cosa finisce con un suo ricovero. Quando lui ritorna a Londra, alla Swing in London del 1969, però sembra essersi un po' ricomposto. Non si sa se il suo ulteriore peggioramento poi derivi dal continuare con abusi di sostanze lisergiche, o se deriva semplicemente dalla sua fragile mente. Quello che sappiamo è che però riesce a tornare in studio. Lui torna in studio e viene addirittura aiutato da Gilmour e Waters, o Gilmour e Wright, sempre a fargli da band di supporto, insieme addirittura anche ai Soft Machine, e produce due assurdi, incredibili e a loro modo bellissimi album, che sono The Madcap Laugh e Barrett. Ciò nonostante, Barrett si esibirà dal vivo solo una volta, poi cercherà di creare una band chiamata Stars, che veniva considerato una specie di supergruppo della scena psichedelica, ma alla prima recensione negativa dopo il primo concerto, Syd Barrett molla la band. Una delle sue ultime apparizioni è a un reading di poesia. L'autore cita Syd Barrett come un eroe di cui tutti si sono dimenticati, e Barrett, stupendo completamente sia il pubblico che questo autore, dice: no, non si sono dimenticati di me, e se ne va. A quel punto Barrett fa una di quelle sue cose, chiamiamole così, e percorre a piedi tutta la strada che lo separa dalla casa dalla casa di sua madre a Cambridge, dove si ritira, e lì rimarrà per il resto dei suoi giorni.
Nel 1975 però i Pink Floyd pubblicano Epiphany, dobbiamo dirlo,
è vero,
il suo Rear,
Esatto.
Che contiene numerosi riferimenti a Barrett. E la leggenda narra che durante la produzione dell'album, il 5 giugno del 75, negli studi di Abbey Road, si presenta uno strano personaggio, grasso, completamente calvo, senza sopracciglia e con in mano una busta della spesa. E questo uomo si aggira tra i presenti con aria distratta e si tratta proprio di lui, di Syd Barrett, che lo riconosce dopo un bel po' David Gilmour tra lo stupore generale. E qualcuno gli chiede come ha fatto a ingrassare così tanto e Barrett risponde di avere a casa un grande frigorifero pieno di carne di maiale.
Il buon Barrett, l'impressione di Barrett conciato così influenzerà i Pink Floyd in The Wall. È visibile il ruolo del protagonista è copiato sulla sorte di Barrett, e poi si ritirerà dalla vita e non farà altro che curare il suo giardino e lascerà per sempre la musica. Morirà per gli abusi, sì, ma gli abusi alimentari. Un mangiatore compulsivo, si distruggerà pancreas e avrà una serie di problemi relativi al diabete finché morirà poco dopo aver compiuto i suoi 60 anni.
Non sì, tra lui muore di tumore al pancreas, e negli ultimi anni aveva perso, era rimasto da solo perché la adorata mamma era morta. E i testimoni dell'epoca, io ricordo che lessi un bel libro dedicato agli ultimi anni di Syd Barrett, questo giornalista era andato anche a scovarlo, lui di fatto fa giardinaggio, dipinge e se la vive così, cioè quando va a comprare enormi quantità di cibo, è completamente alieno da tutta la leggenda che nel frattempo è cresciuta intorno alla sua figura, quasi come la ignorasse o la patisse. Pish.
Esattamente, ma adesso ci andiamo ad ascoltare per l'ultima volta un pezzo del vecchio Syd da solo e ce lo ricordiamo così. Ciao a tutti
e noi ci vediamo alla prossima puntata, amici. Rock is dead. Greener berries.